Fontes, podcast di cultura pagana del Giorno Pagano Europeo della Memoria. Buona giornata a tutti, io sono Manuela Simeoni e vi do il benvenuto a questa nuova puntata di Fontes del marzo 2008. Oggi volevo fare alcune osservazioni sull'elemento femminile nelle religioni antiche, che è sicuramente uno dei motivi per cui le persone si avvicinano allo studio di queste religioni, per cui le persone diventano pagane, soprattutto se confrontiamo quelle religioni con il monoteismo e con la sua repressione nei confronti del femminile e della femminilità. Queste ricerche personali verso un qualcosa che desse più importanza all'elemento femminile si sono evolute da ricerche personali, appunto, fino a libri ed elaborazioni teoriche. Adesso c'è però un rischio, cioè la trasformazione di queste elaborazioni teoriche in nuovi dogmi, che vengono accettati acriticamente e senza stare al passo con le nuove scoperte, per esempio, archeologiche. Vorrei partire quindi da uno di quelli che sono gli assunti di base di questi percorsi che danno maggiore attenzione all'elemento femminile nelle religioni antiche, che è la questione del culto della dea madre, culto di una dea unica, e badate bene unica, e questo è uno dei punti deboli da far notare di questa teoria, che sarebbe stato poi spazzato via dal sistema patriarcale importato dalle nuove popolazioni indoeuropee. Quindi ci sarebbe un matriarcato preistorico, e queste sono le teorie di Bachofen, poi soppiantato da un patriarcato che viene invece con le popolazioni indoeuropee, che in genere ce le immaginiamo bellicose, repressive e via dicendo, quantomeno all'interno di queste teorie. Mi ricordo un po' un documentario di qualche tempo fa, in cui una di quelle docu-fiction dove viene recitato la ricostruzione storica, dove c'era Neanderthal, gli uomini di Neanderthal contro gli uomini sapiens. Allora, i primi tontoloni, però scimmiottini, tanto carucci, tanto docili, tanto concilianti, e gli Homo sapiens, che oltre a essere combinati come dei punk, ne erano altrettanto brutti, sporchi e cattivi. Ora, un dualismo del genere per quanto riguarda la ricostruzione, diciamo così, delle religioni classiche è ormai francamente ridicolo. E vedremo anche perché. Anche se questa teoria della dea madre poi soppiantata è affascinante, rischia di essere più affascinante per il ruolo che conferisce di vittime, più che perché sia una teoria effettivamente applicabile alla realtà. Ci sono stati passi avanti dell'archeologia, nuove scoperte, ci sono state anche nuove elaborazioni teoriche di come si deve fare archeologia, perché l'archeologia deve ricostruire dei fatti dai resti di quei fatti. Può basarsi sì sulle fonti letterarie, ma anche cercare di ricostruire un fatto a partire dai resti, inquadrandoli nelle fonti letterarie, è un vecchio modo di fare archeologia e ha portato anche ad errori notevoli nella ricostruzione storica. Intanto perché le fonti letterarie spesso sono di parte o magari descrivono culture estranee rispetto a chi scrive e quindi non comprendono esattamente quello di cui si parla. Poi le fonti letterarie possono essere interpretate e non è detto che capiamo esattamente il senso delle parole di quell'autore in particolare. A volte queste interpretazioni riflettono poi il pensiero di chi le fa, come l'esempio di alcuni studiosi che vogliono vedere nella lotta tra gli dei Vani e gli dei Asi nella mitologia nordica o nella lotta fra i Titani e gli dei Olimpi il riflesso dello scontro tra le nuove popolazioni indoeuropee e quelle precedenti. E così si sono interpretati vari miti in quell'ottica. Però l'interpretazione di un mito in chiave storica è l'interpretazione di uno storico, che per forza di cose ha già un'idea di come si sono svolti i fatti, quindi ne ritrova le prove nel mito e quindi lo adatta. E scientificamente è come falsare i risultati di un esperimento. L'interpretazione storica di un mito non è una prova di verità. Anzi, a livello di ipotesi, è probabilmente valida quanto interpretazioni più psicologiche o interpretazioni metaforiche di un mito, però a livello di ipotesi, non di certezza. Altro problema che abbiamo con le fonti letterarie è che sono limitate. Soprattutto per quanto riguarda la storia della mentalità, noi non abbiamo niente. Abbiamo un concetto, ma non sappiamo come quel concetto si collocava nel sistema concettuale di una civiltà. Altro problema, sono limitate non solo da questo punto di vista, ma anche dal punto di vista quantitativo. Nei secoli le fonti letterarie sono andate incontro a un processo di selezione, che può essere sia intenzionale, ma anche casuale. Quindi alcune fonti possono essere state eliminate perché non rientravano nella visione che si voleva dare di una certa cultura o in quello che si riteneva giusto tramandare di una certa cultura, ma anche la selezione può essere casuale, un incendio, fatalità di un'opera, non sono sopravvissute neanche una copia. Pensiamo ad esempio agli Armoni, la collana Armoni del mondo moderno. Fra 200-300 anni potrebbe essere importante studiare gli Armoni per studiare l'immaginario sentimentale di una certa categoria di persone. Forse fra 300 anni faranno una tesi sui concetti espressi dagli Armoni, eppure sono concepiti come una letteratura di consumo, cioè li si leggono, li si scambiano, si sfasciano e quando si sfasciano si buttano via. Non è quel genere di libri che viene digitalizzato per conservare chissà che opera letteraria o chissà che prodotto di pregio. E così può essere successo anche con alcune fonti letterarie. Per tornare poi all'idea degli indoeuropei feroci guerrieri che calano in Europa, sottomettono le culture locali matriarcali e inaugurano il dominio del maschio, della razionalità e della guerra, anche questa è un'operazione di filtrazione delle fonti. Cioè, in questo caso vengono presi in considerazione gli elementi validi a sostenere queste ipotesi, ma ne vengono trascurati altri che invece deporrebbero a favore di una contrapposizione meno netta tra maschile e femminile, contrapposizione che in realtà risale a un'epoca posteriore e sarebbe anche geograficamente limitata. Una contrapposizione così netta, di fatto, la troviamo solo nel monoteismo. E anche le culture cosiddette patriarcali sono veramente state patriarcali come le intendiamo oggi? O non è piuttosto perché sono state interpretate da una cultura successiva patriarcale come quella monoteista, che noi adesso le conosciamo come tali? Uno degli autori che sostengono questa teoria degli indoeuropei guerrieri patriarcali è stata la Jean Butas, che ha fatto dei lavori ottimi e molto importanti, ha concentrato la sua attenzione sulle grandi figure divine femminili dalla preistoria in poi, ma anche lei commette degli errori di interpretazione. Innanzitutto confonde la civiltà ateniese con la civiltà greca in generale e la civiltà greco-romana, e ancora di più questa con la civiltà indoeuropea in generale. Alcune caratteristiche che vengono assegnate alla società indoeuropea sono infatti più tipiche dell'area greco-romana, e la segregazione delle donne nel gineceo ancora di più è tipica dell'area ateniese, ma ateniese colta, perché nelle campagne ateniesi le donne lavoravano come gli uomini. Per cui dobbiamo considerare che anche della struttura sociale delle varie città della Grecia antica ci rimane poco, per non parlare delle società di altri popoli indoeuropei. Presso i Celti, ad esempio, l'elemento femminile aveva un'importanza diversa, e questo lo sappiamo anche perché la riscoperta della cultura celtica avviene nell'ambito di una riscoperta dell'elemento femminile. Ecco perché nella riscoperta della cultura celtica viene più considerato il ruolo delle donne. Non perché presso gli altri popoli il ruolo delle donne fosse minore o fosse sminuito, ma perché nell'interpretare la cultura celtica ci interessa sottolineare questo particolare aspetto. Ovviamente adesso non sto dicendo che per le culture antiche uomini e donne fossero la stessa cosa. Non è possibile negare la differenza esistente tra uomini e donne. Fin dalla preistoria uomini e donne hanno nella riproduzione un ruolo differente, hanno caratteristiche fisiche marcate che però non sono portatrici in sé di un significato sociale. Cioè, il significato sociale della differenza non è compreso nella differenza stessa, ma è un modo attraverso cui noi percepiamo la differenza. E le differenze, soprattutto, sono fisiche, non caratteriali o relative ad abilità fisico-intellettuali, che spesso si dice la razionalità è maschile, l'irrazionalità è femminile, l'aggressività è maschile, la capacità di comporre i contrasti femminile e così via. In realtà non è così, questa è una visione che dipende dalla cultura di fondo. E poi, così come dipende dalla cultura di fondo, il giudizio di merito al quale ogni coppia di opposti viene sottoposta. Per esempio, se diciamo che la razionalità è maschio e l'irrazionalità è femmina, allora consideriamo più valida la capacità di razionalizzare, allora consideriamo più importante il maschio. Se invece preferiamo sottolineare l'importanza dell'intuito, sottolineeremo l'importanza della femmina, ma sono sovrastrutture che appartengono solo all'uomo. Certo che nel regno animale, soprattutto nei mammiferi, perché poi se allarghiamo il discorso a forme animali molto diverse da noi o al regno vegetale è un'altra cosa. Soprattutto nei mammiferi, la femmina ha in sé l'uovo che diviene la culla della vita. E fin qui ci si ferma. Poi dopo i comportamenti che sono originati da questo fatto dipendono da specie in specie. Nello struzzi è il maschio che allontana le femmine appena hanno deposto l'uovo e provvede di persona alla cova. Nei pinguini, invece, maschio e femmina si alternano alla cova. Presso alcuni mammiferi, soprattutto i mammiferi in branco, in cui è soltanto la coppia dominante ad accoppiarsi, non è solo questa coppia che si occupa dei figli, ma anche gli zii e le zie, per così dire, cioè il resto del branco. Se in altre specie di mammiferi, la femmina allontana il maschio subito dopo l'accoppiamento e lo tiene lontano dal territorio, perché potrebbe uccidere i figli per farla tornare in calore e quindi accoppiarsi e assicurarsi la discendenza. Però è così. In alcune specie il maschio si mette in mostra e corteggia le femmine, in altre, sempre lo struzzo, fra l'altro, la femmina corteggia il maschio, però non è che l'orsa polare si lamenta perché il maschio ingrato la lascia a casa a fare l'angelo del focolare, come ho sentito in un documentario quasi. E lo struzzo maschio non è che è frustrato perché deve covare le uova delle sue struzze e non può realizzarsi. La pavona non si sente messa in secondo piano perché il suo piumaggio è scialbo in confronto a quello del maschio, anche perché le dà il vantaggio di essere molto più mimetica e quando arriva la tigre si prende il maschio, non la femmina. Per un mammifero di branco, come l'essere umano, l'allattamento è fondamentale per la perpetuazione della specie. Quindi, siccome è la femmina che allatta, il maschio, anche volendo, non può farlo, è la femmina che deve portare avanti il compito e quindi deve essere lasciata a portare avanti questo compito importante. Il maschio dovrà procurare da mangiare e svolgere altri compiti. Questa è la realtà dei fatti. Dopo, ognuno può dare il significato sociale e culturale che desidera. È più importante andare a caccia o è più importante allattare il figlio? Sarebbe bene che la donna andasse a caccia, ma allora il figlio che ha bisogno di allattare, chi lo allatta? Cioè, è dopo la cultura considera i ruoli diversi ma complementari, più importante questo, più importante l'altro. Ma è una questione di cultura, non è biologico. E da questa cultura deriva poi la femminilizzazione e la mascolinizzazione delle divinità che vengono percepite nel mondo circostante. Anche i vari aspetti del mondo che potrebbero ricevere, diciamo così, un sesso fisso, cioè essere sempre considerati maschio e sempre considerati femmina per associazione con le funzioni biologiche, in realtà vediamo che non è così. Generalmente il nutrimento è femmina, perché è la femmina della specie che allatta, quindi una dea collegata al nutrimento ci aspettiamo che sia appunto una dea. Ad esempio, noi europei siamo abituati a pensare alla terra come femminile, perché l'associamo appunto al nutrimento. Quindi il cielo, per contrapposizione, è maschile. Nell'antico Egitto, invece, il cielo era una dea, Nut, che ricopre ad arco il fratello, un dio, Geb, la terra. Quindi la funzione di fecondità tipica della terra, in questo caso, è associata alla fertilità maschile. Non a caso Geb è spesso raffigurato col membro eretto. E lo stesso per la luna. Noi la pensiamo più spesso come dea, eppure non solo presso i babilonesi, che potremmo dire una cultura orientale diversa, ma anche presso le culture germaniche, quindi indoeuropee, era considerata maschio. Il dio nordico Mani, che è la luna, ha come sorella Sol, il sole, cioè del tutto ribaltato rispetto a quello che è la concezione classica del sole e della luna. Quindi, perché un aspetto divino del mondo è visto come dio piuttosto che come dea? Perché noi proiettiamo sul mondo il proprio modo di percepire la vita. E dobbiamo farlo perché è il modo in cui noi conosciamo le cose, però non possiamo far sì che questo diventi una verità assoluta. Anche perché il meccanismo di proiezione diventa pericoloso nel momento in cui proiettiamo sulle culture antiche delle idee che appartengono a una visione nostra delle cose, ma non loro. Ad esempio, diciamo che nelle civiltà antiche le donne erano sottomesse perché erano fatte prigioniere di guerre e schiave, quindi erano inferiori. È vero che la schiavitù era, per noi è un fatto assolutamente degradante, che si pensa sia da riservare, o meglio, da non essere nemmeno riservato agli esseri inferiori, anche perché abbiamo avuto sulle spalle secoli di cristianesimo che si sono procacciati gli schiavi tra esseri considerati senza anima perché non battezzati, i pagani ma anche gli indios, i negri e così via. E invece, osservando le culture antiche, potremmo accorgerci che diveniva schiavo anche il proprio concittadino che non poteva pagare i debiti. Quindi il concetto di schiavitù era differente. E per quanto riguarda le donne prigioniere di guerra, schiave come prigioniere di guerra, basta pensare a una cosa: le donne non erano in genere addestrate a portare armi. Chi poteva portare le armi veniva ucciso. Non esisteva un sistema di prigionia come abbiamo adesso, in cui i prigionieri vengono quasi quasi mantenuti. Non era possibile per l'economia dell'epoca. Può non piacerci, anzi sicuramente non ci piace che le persone vengano fatte schiave o vengano uccise per una guerra che ha motivi economici, però questo era il concetto. Nell'Eneide, per esempio, troviamo la guerriera Camilla. È una fonte tarda rispetto alle culture di cui stiamo parlando, però ci dà un esempio. Camilla, in guerra, viene uccisa, non viene catturata perché è una donna. In quel momento Camilla è un guerriero e viene trattata come i guerrieri. Troviamo un'altra testimonianza che ci racconta che quando i greci sconfissero le Amazzoni al Termodonte, tentarono di farle prigioniere, perché erano donne, ma pagarono cara l'imprudenza perché le guerriere si impadronirono delle navi. Altro esempio di interpretazione sbagliata è stato quello dei riti funerari dei paleoveneti. Anche in questo caso si riteneva che la donna fosse inferiore all'uomo perché erano state trovate delle coppie sepolte assieme, marito e moglie sepolti assieme, per cui alcuni archeologi, non si sa come, avevano ipotizzato che il rito fosse lo stesso del sutì indiano. Quindi, quando il marito moriva, la moglie veniva uccisa e sepolta con lui. In realtà, poi, l'analisi di corredi e ossa ha evidenziato una realtà molto più semplice, che, per onestà intellettuale, doveva essere la prima a venire in mente agli archeologi, cioè che i coniugi, morti in circostanze diverse a distanza di tempo, venivano poi sepolti assieme. La tomba veniva riaperta e vi venivano sepolti i resti della moglie. Non veniva sepolta viva o ammazzata perché era morto il marito. Nelle religioni antiche c'era quindi la differenza di ruoli tra uomini e donne, però questo non significa automaticamente una differenza di importanza, o comunque non la differenza di importanza che possiamo attribuire noi dall'esterno, perché ricordiamoci che noi, per quanto possiamo considerarci eredi di queste religioni antiche, comunque abbiamo avuto uno stacco tra noi e loro, e fatichiamo a capire quello che loro volevano dire quando esprimevano certi concetti. Vi faccio un esempio. Durante il congresso del World Congress of Ethnic Religions ad Anversa nel 2005 c'è stato un rito. I nostri ospiti erano Asatru, quindi pagani nordici, e in questo rito tre donne impersonavano le tre dee norne, che sono un po' analoghe alle parche classiche, e che portavano il fuoco agli uomini, cioè tutte le persone riunite lì. Il giorno dopo c'è stata una discussione sulla parità dei diritti di uomini e donne in campo religioso, e una persona, credo che fosse un indù, che era estraneo alla cultura nordica che aveva generato il rito, aveva detto: ma anche ieri le donne hanno avuto un ruolo marginale nel rito perché si sono limitate a portare il fuoco e ad accenderlo. Cioè, alla luce della sua cultura, per lui non era chiaro che le donne impersonavano le dee e quindi avevano il ruolo più onorevole. Quindi il loro ruolo non era assolutamente minore rispetto agli uomini che dopo hanno letto le invocazioni. E ricordiamoci che anche nelle culture classiche, per un culto maschile, come ad esempio quello di Eracle o quello di Apollo, c'era sempre un culto femminile, cioè ad esempio Bona Dea oppure Artemide. Per tornare ancora a quella vecchia concezione che vedeva le società indoeuropee patriarcali contrapposte alle culture della dea che abbiamo visto all'inizio, come facciamo allora, alla luce di tutto questo, a dire che presso gli indoeuropei il culto di divinità femminili è stato ridotto o è scomparso? Prendiamo alcuni esempi. Per esempio, la diffusione del culto di Cupra o Cubra, dea della fertilità presso gli Umbri e i Piceni, indoeuropei anche loro. Reitia, divinità guaritrice, divinità del fluire del tempo, della scrittura, della memoria presso i Paleoveneti, una popolazione che era ritenuta prima celta, poi lirica, e che il Prosdocimi ritiene semplicemente un ramo degli indoeuropei abbastanza vicino a quello dei latini. Chi confida nella dicotomia di cui sopra potrebbe obiettare però che queste divinità alla fine sono un resto delle religioni dei popoli agricoli precedenti all'arrivo degli indoeuropei, quindi Reitia, Cubra, eccetera, non sarebbero delle divinità indoeuropee, ma delle divinità precedenti. Tuttavia, secondo la medesima teoria, che vede gli indoeuropei spazzar via le culture precedenti, queste culture pre-indoeuropee non avrebbero dovuto lasciare dei resti. E inoltre non abbiamo sufficienti prove archeologiche che ci dicano che queste culture siano state effettivamente spazzate via, tolte oppure inglobate ma in ruolo subalterno. E inoltre non abbiamo prove che il culto di queste dee fosse un culto di secondo ordine, anzi Reiti è considerata la dea principale dei Paleoveneti, e i Paleoveneti sono una popolazione europea, ma anche i Kurgan, quella popolazione che secondo la Gimbutas era la popolazione indoeuropea, diciamo così, d'avanguardia, quella che avrebbe portato il patriarcato. Presso i Kurgan abbiamo trovato tombe di donne guerriere, quindi in qualche modo esisteva una parità, per così dire, dei ruoli. Altro esempio, molte divinità latine, non si sa bene se sono maschio o femmina, perché dipende da come vengono interpretate. Pale, la dea Pale, secondo alcuni è una dea, secondo altri per l'appunto è un dio. La guerra, funzione tradizionalmente ritenuta maschile, abbiamo dee celtiche e dee romane della guerra. Quindi esistono molte prove che ci dimostrano che l'elemento femminile in realtà aveva una notevole importanza, anche nelle religioni classiche. Quindi, la riscoperta della cultura celtica, che è avvenuta in un contesto più femminista, sottolinea l'importanza delle dee e magari si contrappone alla trascuratezza di queste stesse divinità femminili in ambito greco-romano. Abbiamo visto che non è così. Ma perché questa importanza dell'elemento femminile è stata ignorata per proporre una visione di una società principalmente, se non estremamente, maschile? Allora, in primo luogo dobbiamo considerare, come abbiamo detto, la scarsità delle fonti. Perché? Questo è dovuto sia al fatto che le civiltà antiche conoscevano l'uso della scrittura, ma sono rimaste civiltà orali. La nostra civiltà è diventata una civiltà della scrittura solo con la stampa. I valori, la struttura della società, le idee che stavano alla base della società venivano trasmessi oralmente. La scrittura era per lo più impiegata a scopi pratici o immediati. La Grecia, che ha avuto notevoli influssi dall'Oriente, è un'eccezione. Ha elaborato la filosofia, quindi ha teorizzato tutti questi aspetti tramandati oralmente. Ma non abbiamo una letteratura analoga per i Romani, che pure hanno preso molto dalla Grecia, per i Celti o per i Germani. La scrittura intesa come trasmissione scritta di racconti che sono espressione di una civiltà si è diffusa lentamente e in maniera non uniforme. Gli uomini dell'epoca erano troppo impegnati a vivere per scrivere e descrivere la struttura della società, il ruolo dei due sessi e così via. Solo dopo e solo in ambito filosofico viene scritto, ma la filosofia però riporta la visione del singolo e non di un'intera società. Lo sanno bene gli studiosi della letteratura, che vedono in Esiodo, l'autore della Teogonia, un odio a volte eccessivo contro le donne, ma non si sono mai sognati di attribuire questo atteggiamento alla società in generale. Ma sono concordi nell'affermare che tutta questa animosità era sicuramente dettata da esperienze personali, anche perché non ci sono riscontri che possano dar forza all'ipotesi che si tratti di un sentimento diffuso, e quindi in questo caso bisogna ricorrere alla spiegazione più semplice. Le fonti archeologiche, poi, dicono poco di per sé. Chi si interessa di questo settore si trova più che altro a descrivere quello che ha trovato, e quindi spiegare, non deve cercare per spiegare, perché certamente se un archeologo in cerca di prove di sacrifici umani dovesse trovare una tomba in cui il corpo è stato decapitato e la testa posta in mezzo alle gambe del defunto, penserà di aver trovato la prova che cercava, mentre magari si è trattato di un'uccisione rituale, cioè di una persona che aveva commesso un omicidio e che quindi bisognava in qualche modo ucciderla seguendo un certo rituale per compiere tutte le prescrizioni, oppure una persona che magari è morta di morte violenta e che viene sepolta così ritualmente per impedirne, che ne so, il ritorno. Ci sono casi in alcune popolazioni di sepolture strane fatte a questo scopo. Questo meccanismo di proiezione comunque è un altro dei fattori da tenere presente per capire com'è che si è arrivati a negare il femminile delle religioni antiche, quando invece era invece molto presente. La negazione del femminile avviene in seguito, o almeno si generalizza in un'epoca successiva. Teniamo presente poi che le fonti sono limitate anche dal punto di vista geografico. Per esempio, conosciamo molto bene la civiltà ateniese, soprattutto quella ricca, poco quella spartana e ancora meno quella di altre città. E tendiamo ad attribuire alla cultura greca ciò che invece è della cultura ateniese. Diverso invece è il discorso per il cristianesimo. Paolo di Tarso è incluso nel libro sacro del cristianesimo, quindi significa che è pari alla parola divina. Questo è un concetto che ai cristiani non entra in testa. Dicono, ma l'ho detto Paolo di Tarso alla sua epoca. No, perché Tertulliano, per esempio, che è altrettanto cattivo contro le donne, è un padre della Chiesa. Quindi i suoi testi sono comunque in qualche modo confutabili. Ci si può arrampicare sugli specchi per negarli, insomma. Anche se il fatto che sia padre della Chiesa dovrebbe dare già qualche idea. Ma Paolo di Tarso, se è nel libro sacro, vuol dire che è parola divina, perché i cristiani sono la religione del libro, hanno il libro sacro e quello che è scritto è legge. Di fatto il cristianesimo, che non ha avuto una civiltà alle spalle tale da competere con quella greca e romana, perché comunque era nato all'interno di esse, ha saccheggiato dall'una e dall'altra quello che si accordava di più alle sue linee di condotta. E così, dopo il suo trionfo, ha selezionato le fonti adeguatamente. È un po' quello che succede nelle scuole, dove si insegna una lingua latina colta ed elaborata, e soprattutto epurata di tutti i vocaboli sconci e di parolacce, di cui era il contrario ricca, basta che vi leggiate Catullo. E Catullo è un autore che, epurato, si studia a scuola. Nonostante poi alcuni Wiccan, soprattutto americani, e io ogni volta devo tornare sul discorso dei Wiccan americani, affermino che le energie della Dea si possano trovare nella cristiana figura di Maria, dico no. La madre del Cristo è un vaso che viene riempito, non è una Dea e tantomeno può essere l'erede delle Dee delle religioni antiche, che erano tante e tanto grandi che i cristiani non hanno potuto concepirle, tanto che nei racconti dei popoli slavi e germanici loro riportano solo i culti di Dei maschili. La parola lettone che indicava il dio Dievas è diventata la parola per dire il dio dei cristiani. Ha preso il nome, come se noi oggi lo chiamassimo Giove, il dio dei cristiani. Sì, Geova ci assomiglia, ma non lo chiamiamo neanche Geova, per dire. Quindi, quando studiamo le religioni antiche, facciamo attenzione alle categorie cristiane e facciamo attenzione a non applicarle. Quindi, altrimenti si finisce come Tertulliano, che criticava i pagani perché descrivevano i loro dei che si comportano come esseri umani. Però già gli antichi sapevano che questo è ovvio. Se il cavallo rappresenta i propri dei, se li sarebbe immaginati in forma di cavalli. Noi che siamo uomini ce li immaginiamo come uomini e anche con i cosiddetti vizi degli uomini. In definitiva, per capire una religione antica dobbiamo capirne la vita. Non tanto la struttura sociale, ma la percezione della vita biologica, e solo allora possiamo capire come e perché maschile e femminile si uniscono, diversi eppure complementari, uguali eppure differenziati in quelle religioni che sono le religioni pagane antiche e che sono religioni della vita. Bene, per questa puntata è tutto, io vi do l'appuntamento al mese prossimo con una nuova puntata di Fontes e vi ricordo l'indirizzo email a cui potete scrivere che è fontes@giornopaganomemoria.it. Arrivederci al mese prossimo.